sufficientemente chiara, meditata,
l'importanza e la rilevanza che ha sia nella scrittura, così come anche nella liturgia della Chiesa, l'elemento del mangiare e di quante siano le dinamiche, di quanti siano gli spunti che questo gesto può effettivamente darci. Mi limito a sottolinearne giusto tre, ma giusto proprio come flash da citare in questo momento e che poi approfondiremo durante la serata. Il primo è quello dell'incontro. No, il bello del mangiare è incontrarsi. Quante volte ci diciamo durante la giornata ci si vede a pranzo, oppure pranziamo insieme o prendiamo qualcosa insieme, e di come si vada a finire sempre lì, in qualche modo, no? Sull'andare a mangiare. Secondo, il mangiare come luogo, e questo non è banale, non è un'intuizione banale, anche molto presente negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, no? Il mangiare come luogo in cui mettere alla prova i nostri appetiti. Ignazio suggerisce in continuazione, sì, di riesaminarsi ancora, e un po' in questo modo, dicendo: dove sono i miei pensieri mentre mangio? Nel divorare il mio piatto, oppure attenti alla relazione, cioè all'incontro, di cui parlavamo appunto prima. Questo anche nei tempi di ritiro, così, tra parentesi. E in terzo luogo, l'aspetto della consolazione, che emerge più chiaramente, forse, proprio nei versetti, nel breve testo che abbiamo letto adesso. Il banchetto a cui il Signore ci invita è un banchetto di consolazione, un banchetto che sconfigge la morte, per sempre. Quindi è un banchetto, per così dire, definitivo.
Ecco, allora abbiamo visto la volta scorsa un banchetto che dà la morte. Quindi questa sera vediamo il banchetto invece che eliminerà la morte per sempre. Quel banchetto dove si mangia l'altro, ecco, dove muore l'altro che uccidi e muori tu come uomo, perché non sei più quello che dovresti essere, uno che accoglie, e invece il banchetto che è con l'altro, che è il luogo dell'amore, della solidarietà e della vita, cioè di ciò che vince la morte. E allora passiamo direttamente al banchetto,
al testo.
È un testo che vedrete, prima di leggerlo, c'è prima un preambolo e poi dopo il testo sarà intitolato sulla Bibbia moltiplicazione dei pani. Se poi analizzate bene il testo, non esiste la parola moltiplicazione. Ecco. E poi introduco così con una barzelletta. Ma la prima operazione che si impara a scuola qual è?
Addizionare.
La prima cosa che fa uno cos'è? Addizionare. Facendo che cosa? Soffrendo gli altri. Il risultato cos'è? Che è la terza operazione che si impara. La moltiplicazione. Moltiplichi le tue cose. Il risultato è la divisione dagli altri. Ecco, e qui vedremo invece che c'è il procedimento opposto, la divisione di ciò che c'è, sottraendo a sé, e si assomma con questa una quantità di relazioni e si moltiplica la fraternità e la vita. Cioè proprio un altro procedimento di imparare la matematica. No? Ma istintivo del bambino la prima cosa è assommare. E qualcuno si ferma lì per tutta la vita. Come c'era su una lapide americana che per tutta la sua vita lavorò assommando, senza mai sottrarre, così moltiplicò i suoi beni. Gli eredi grati divisero. O si divisero magari, perché poi dopo... Allora, adesso leggiamo il testo, prima il preambolo e poi il testo del dono del nuovo banchetto.
Siamo a Marco 6, 30, 44. Marco 6, 30, 44. E si radunarono gli apostoli davanti a Gesù e gli narrarono tutto quanto fecero e quanto insegnarono. E dice loro: venite voi soli in disparte, in luogo deserto, e riposatevi un poco. Erano infatti molti che andavano e venivano, e neppure di mangiare avevano tempo. e se ne andarono nella barca in un luogo deserto, in disparte. E li videro partire, e li riconobbero molti, e via terra, da tutte le città, concorsero lì e li precedettero. E uscito vide molta folla, ed ebbe compassione di loro, poiché erano come pecore che non avevano pastore, e cominciò a insegnare loro molto. Ed essendo già l'ora tarda, i suoi discepoli avvicinatisi a lui dicevano: deserto il luogo e l'ora già tarda, rimandali, perché andando nei campi e villaggi intorno si comprino di che mangiare. Ed egli, rispondendo loro, disse: voi stessi date loro da mangiare. E gli dicono: andremo a comperare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare? E dice loro: quanti pani avete? Andate a vedere. E informatisi dicono: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di far sdraiare tutti a gruppi e gruppi sull'erba verde. E si adagiarono ad aiuole e ad aiuole di 100 e di 50. E presi i 5 pani e i 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli che li porgessero loro, e i 2 pesci divise tra tutti. E mangiarono tutti e furono sazi. E levarono di frammenti un pieno di 12 ceste, e anche dai pesci. Ed erano quelli che mangiarono i pani 5.000 uomini.
Scusate, di questo testo, quali sono le espressioni che vi sono più usuali in assoluto? Che emergono più frequentemente nella liturgia? Quali sono?
Che visero?
Eh? Prese il pane, alzò gli occhi al cielo, benedisse, spezzò. Ogni volta nell'Eucaristia si celebra questo. Tutto il Vangelo non è altro che il commento all'ultima cena, dove è il compimento della vita, che indica lo stile di vita del figlio, cioè il centro è questo. E quindi questo è il nuovo pane, come vedremo. E adesso non sto a spiegare nulla, se non la prima cosa, vedete la differenza dell'altro banchetto. Qui tutti mangiano e sono sazi. Anche questo è di notte, quello del palazzo, questo del deserto. Quello finisce con quella testa e questo col profumo del pane nella notte. Non avete mai sentito che bella le 3 del mattino quando i panettieri hanno tirato fuori l'incornata? Lo senti che profuma la notte. E tutti sono sazi e ne avanzano. Ora, prima di spiegare il testo, leggiamo l'introduzione al testo che ci è molto utile per capire che pane è quello lì.
E si radunano gli apostoli davanti a Gesù e gli narrarono tutto quanto fecero e quanto insegnarono. E dice loro: venite voi soli in disparte in luogo deserto e riposatevi un poco. Erano infatti molti che andavano e venivano e neppure di mangiare avevano tempo. E se ne andarono nella barca in un luogo deserto in disparte. E li videro partire e li riconobbero molti, e via terra da tutte le città concorsero lì e li precedettero.
Ecco, può sembrare strano, in questa introduzione in fondo escono quelle che dovrebbero essere le caratteristiche essenziali della Chiesa, che poi celebra davvero l'Eucaristia e non per semplice liturgia. Innanzitutto si riuniscono davanti a Gesù e gli raccontano quanto hanno fatto e hanno detto. Cioè la prima cosa è che ci si ritrova con lui per confrontare con lui ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo detto con quello che lui fa e dice. Cioè il popolo nuovo nasce da questo confronto col figlio che si fa fratello. E se viene a mancare questo confronto, crolla la Chiesa, diventa un'istituzione che si confronta con se stessa e allora cade alla deriva più, allo sbarco. Quindi costitutivo della Chiesa è questo. In greco c'è synagogen, che è la sinagoga, cioè la vera sinagoga, cioè la vera comunità, lo stare insieme, è proprio attorno a lui per confrontarsi costantemente con ciò che lui ha fatto e detto. E se tu ti confronti, nasce la seconda cosa. Senti l'invito ad andare da solo in disparte nel deserto per il riposo. Senti l'invito all'esodo. Sai che c'è un altro tipo di vita che sta dall'altra sponda rispetto al palazzo di Erode. Molto più interessante in comunione con lui e con gli altri, dove si trova il riposo. Il riposo è sinonimo della terra promessa, che l'ideale dell'uomo è il riposo, non è il lavoro. Sì, il lavoro quando non c'è. Cioè, è la pienezza. E perché bisogna cercare questo? Perché c'era tanta gente che andava e veniva, non c'era neppure il tempo per mangiare. Ora, mangiare vuol dire vivere. Quante volte noi siamo così sovraffollati di cose che vanno e vengono che non abbiamo il tempo per mangiare. Spesso davvero non abbiamo neanche il tempo per mangiare. Tanto meno per mangiare insieme. Tanto meno per farci che mangiare sia luogo di relazione e di vita. Tanto meno abbiamo tempo per quel vero cibo che ci alimenta, che sono le relazioni. Per questo bisogna staccare, saper uscire. E allora se ne vanno in barca in un luogo deserto e in disparte, vanno dall'altra parte. Rispetto a quel banchetto che abbiamo visto, c'è un'altra parte, in mezzo c'è il mare della liberazione, come l'uscita dall'Egitto. E la gente cosa fa? Vedendoli partire, li precede a piedi. Cioè, voglio dire, è inutile che noi diciamo tante cose alla gente. Dobbiamo farle. Se questi si staccano e vanno in barca dall'altra parte, cioè escono da questo tipo di vita assurda, dico, ma che bello, così anch'io vado, e arrivano prima quelli a piedi. Cioè, in fondo ogni uomo ha il desiderio di un tipo di vita diverso, dove c'è riposo, dove si può mangiare, dove c'è il deserto è il luogo poi, in questo luogo dell'intimità, sarà il deserto che fiorisce. Ecco, queste, dette in breve, sarebbero gli atteggiamenti di fondo anche che dovrebbe avere la Chiesa e ogni uomo, cioè quello di riunirsi, di confrontarsi, di ascoltare l'invito che nasce dal confronto all'esodo, e esci, fai dall'altra parte, ti accorgi che andando dall'altra parte fai più bel servizio a tutti, perché tutti gli altri dicono, oh, che bello, vengo anch'io. Quindi non è un ritirarsi dal mondo, ma è un uscire dalla stupidità per presentare un modello di vita dove si può mangiare, che sarà appunto il testo successivo. Allora questo lo lasciamo come introduzione, anche se bisognerebbe fermarsi più a lungo. Perché...
E uscito vide molta folla ed ebbe compassione di loro, poiché erano come pecore che non avevano pastore. E cominciò a insegnare loro molto.
Ecco, uscito dalla barca. La barca è simbolo della Chiesa. Gesù non ci sta mai. Sempre con là. Cioè, quando noi crediamo di averlo sequestrato, non c'è più. Sempre più in là. Vide molta folla. Dall'altro banchetto c'erano i grandi, i generali, i primi, i rampanti. Qui c'è molta folla. Ecco, e il sentimento che Gesù ha è la compassione. Ecco, all'origine del nuovo stile di vita c'è la compassione. In greco c'è splanghizzei, le splanghizzei sono le viscere materne. Cioè sentire l'altro come te stesso. E ciò che non nasce da compassione non è mai amore, perché l'amore è sentire l'altro come te stesso. Senti l'altro. Un pater, cioè proprio sentire l'altro. In greco è più simpatica la parola perché è simpatia. Ecco, ciò che non viene da compassione in realtà è prevaricazione sempre. Ed è il sentimento materno, evoca le viscere materne che accolgono l'altro, e l'essere accolti è la possibilità per ognuno di noi di vivere. Perché? Perché erano come pecore senza pastore. Ora, le pecore, non è che è bello essere pecore di uomini, ma siamo tutti pecore perché seguiamo un modello. Il modello è il pastore. Ora, c'è il pastore che porta la morte a Erode e c'è il pastore invece che porta la vita, lo vedremo qui. E tra l'altro si usa il termine pecore perché le pecore senza pastore non possono vivere, le capre sì benissimo, le pecore muoiono, perché hanno bisogno di chi li guida all'acqua e ai pascoli, le pecore sono un po' così. E l'uomo per sé non nasce imparato, nasce stupido, sa niente, impara dall'altro che diventa il suo pastore. Quindi se il tuo pastore ha compassione e sente, ti sente come suo figlio, allora ti porta alla vita. Se invece ti sente come uno che deve dominare, ti porta alla morte, ti taglia la testa. Per questo è importante la compassione. E poi la prima compassione si manifesta, insegnò loro molto. Il primo dono è la parola. Perché è la parola che dà il significato alla vita e alle cose. Non è neanche il fare. Chiaro che la parola deve rispondere alla verità. Ma se anche io si vogliono bene non se lo dicono mai, e se al figlio lo rimproveri sempre perché non è mai così bravo come tu vorresti che fosse, non ci vivi. Digli invece perché gli dici così, perché li vuoi bene e fai sempre dirgli così. Non so se è chiaro, cioè, la parola è importantissima. E anche e questo insegnare molto è indice della lunga catechesi che c'era nella Chiesa prima di celebrare l'Eucaristia. Che altrimenti l'Eucaristia, se non c'è davvero la comprensione di quel che si fa, è un rito magico.
Ma anche a me colpisce molto questo questa compassione come il primo e sembra quasi l'unico sentimento che Gesù abbia nei confronti delle folle. E così a memoria mi pare che Gesù provi compassione solo per grandi gruppi piuttosto che per persone puntuali, no? Per cui è un sentimento come dire abbastanza ampio da contenere un gran numero di persone, no? Da non essere esclusivo ma da essere inclusivo piuttosto. E così, questo. Andiamo avanti. Ed essendo già l'ora tarda, i suoi discepoli avvicinatisi a lui dicevano: deserto è il luogo e l'ora già tarda, rimandali perché andando nei campi e villaggi intorno si comprino di che mangiare. Ed egli rispondendo loro disse: voi stessi date loro da mangiare.
Ci fermiamo qui. Ecco, l'ora è tarda, le belle parole sono state dette, adesso mandali a casa, no? Se no mangiano noi. Quindi qui la proposta dei discepoli è molto sensata. Cioè, quando l'ora è tarda, quando è notte, cosa si può fare? Niente. Il luogo deserto, mandali a casa. Perché vadano e si comprino da mangiare, perché è importante mangiare. E coloro pensano che il cibo è ciò che si compra. E conoscono solo quel tipo di cibo che si compra. Cibo vuol dire poi la vita. Ecco, noi conosciamo soltanto quel tipo di vita che si compra. E fuori metafora, supponete il bambino che deve comprare la vita dalla mamma, quanto la paga? Che poi deve comprare anche il latte, poi anche le carezze, poi anche le parole che le dice, poi il fatto che lo tenga in braccio. Cioè la vita non si compra nulla delle cose importanti. L'amore non si compra, l'amore comprato o meritato, non te lo meriti, è meretrice, è questa funzione. Quindi l'essenza della vita non è comprare e vendere per guadagnarci su. Quello è uccidere le relazioni. E gli apostoli però hanno buon senso, insomma, ecco. Quelle parole abbiamo dette, basta. Invece no, la parola deve diventare pane. Questa compassione deve diventare vita concreta. E cosa porta a fare la compassione di vita concreta, secondo voi? Lo dice la parola stessa. Compatire, cioè. Patisci la fame dell'altro, quindi condividi quel che hai. Però è interessante, no, che la logica dei discepoli è la logica normale che abbiamo tutti, anche noi sempre, prima di tutto, importante, vadano a comprare. E Gesù invece risponde, c'è un'altra logica. Voi stessi date loro da mangiare. Al comprare e vendere sostituisce la parola dare, cioè dono. Com'è possibile sostituire al comprare e vendere il dare?
E gli dicono, andremo a comperare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare. E dice loro, quanti pani avete? Andate a vedere. E informati si dicono, 5 e 2 pesci.
Ecco, i discepoli ostinati dicono, capito, allora dobbiamo andare a noi a comprare, senza scomodarli. E proprio fanno la buona volontà, fanno la caritas. Tra l'altro è Filippo in Giovanni che fa il conto dei 200 denari. 200 denari sono tanti, è quasi il salario di 8 mesi, 9 mesi. Quindi 200 denari non basterebbe neanche per darne un pezzettino a ciascuno, dice Giovanni. Dobbiamo andare noi. E Gesù dice, no, non dovete andare a comprare. Quanti pani avete? Abbiamo del pane. Anche i discepoli avevano lì le loro provviste. Non dobbiamo cercare la soluzione fuori. È nel condividere ciò che si ha. Noi cerchiamo sempre soluzioni che siano mirabolanti. No, no. L'unica soluzione è cominciare da quel che c'è. Andate a vedere, c'è quel pane. Che se lo dai, ce l'hai. Se non lo dai, non ce l'hai. Questo pane è l'amore, in fondo, la solidarietà, la condivisione, la vita. E più ne dai, più ce n'è. E meno ne dai, meno ce n'è. Cioè, cambia proprio la logica del dare, del dono, quella logica dell'amore. Se lo dai, ce l'hai l'amore. E si moltiplica. E si moltiplicano anche i beni, guarda te. Perché anche il problema dei beni sulla terra non è la produzione, ce n'è un sopravanzo di produzione, è la distribuzione. Cioè, è il dare che manca. Andate a vedere, ce l'avete, ognuno ha le sue capacità, le sue provviste, i suoi doni.
A me colpisce questo inciso sull'informatisi, perché sembra che loro neanche sapessero che cosa c'era nel loro zainetto, per così dire. E mi viene in mente questo, nel senso, è come se Gesù si facesse carico della situazione in maniera tale da andare a svegliare proprio la loro coscienza, per così dire, in maniera radicale. Nel senso, ci sono delle ricchezze che voi avete dentro di voi, con voi, e neanche lo sapete. Questi 5 pani e 2 pesci sono due cose che già fanno parte, come dire, del kit del discepolo del Signore, senza che lui però ne sia in qualche modo consapevole, o perlomeno non sempre. No.
Anzi, fa parte di ogni uomo.
Esatto.
Perché ogni uomo vive se ama e è amato. Questo è 5 pani e 2 pesci. 5 più 2 quanto fa? È il numero della perfezione. Esatto. Sembra poco, invece guardate, è la totalità il 7. E per di più il pesce, perché il pesce? Poi il 2, il principio di molti. Il pesce è diventato presto simbolo di Cristo, perché il pesce vive nell'acqua, cioè nella morte. E a terra muore e dà la vita, è vita per gli altri. Quindi è diventato, a parte l'acrostico Gesù Cristo, figlio di Dio, il salvatore degli uomini, in greco, Christus. Cioè, e al di là della metafora vuol dire che tutti noi abbiamo una completezza di sentimenti, che è semplicemente la compassione, il desiderio di solidarietà, di relazione, di amore, di dono. Ce l'abbiamo tutti questo. Partiamo da lì, nelle cose concrete. È poco, certo che è poco. Ma è perfetto. Quel che ho, né più né meno, è proprio quel che ho, che devo mettere in comune, non quel che non ho.
Mi viene anche in mente che, così a mo' di battuta, che Gesù stremato a fine giornata, in piena notte, deve tutte le volte ripetere le cose da capo, dall'inizio, per cui andare a fare questo lavoro di profondità in ogni occasione. Però, dico, qua non si imparano mai queste cose. Così mi viene come spunto ulteriore, no, a questo di contesto.
E su qui insisto ancora proprio, ognuno di noi ha doni grandi, cioè noi siamo un dono grande, ciascuno, se si dona. Se si trattiene per sé è uno schifo grande, sta male qui, fa sta male di sta vicino. Ecco, queste sono le premesse, adesso vediamo cosa succede.
E ordinò loro di far sdraiare tutti, a gruppi e gruppi sull'erba verde, e si adagiarono ad aiuole ed aiuole di 100 e di 50. E presi i 5 pani e i 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli, che li porgessero loro, e i 2 pesci divise tra tutti.
Qui Gesù dà un ordine, e non dà mai ordini. Quando è che si ordina? Quando si dà un ordine a uno? Qualcuno ti ordina di mangiare all'ora dei pasti? No, perché ho fame, lo faccio volentieri senza che... Si ordina una cosa che uno non farebbe mai. E dà un ordine qui e poi costringerà a salire sulla barca dopo, ecco, solo 2 volte un po' tassativo. Qui ordina di farli sdraiare. Ecco, sdraiati si fa il pasto solenne, sdraiati, non seduti, sdraiati, sull'erba verde. Dove ci trovavamo? Il deserto diventa erba verde, fiorisce il deserto. E poi le persone, che era una folla così caotica, è tutto gruppi e gruppi, e che si adagiano come aiuole, in greco usa la parola aiuole, sono come dei fiori di aiuole, ogni gruppo.
Amazzi.
Sì, amazzi, proprio così. C'è questo che era una folla anonima, diventa tutto un bel giardino in armonia con la natura, a gruppi di 100 e di 50, la cui moltiplicazione fa 5.000 poi. E poi vediamo cosa succede. Gesù prende, la prima parola è prendere, che è la parola fondamentale dell'uomo. Tutto ciò che abbiamo noi lo prendiamo. Anche la vita non me la sono data da me, la prendo. Anche l'aria la prendo, credo 13 volte al minuto, no? Più o meno. Ecco. E la terra, l'acqua, cioè è lei che mi prende in realtà. Ma tutto ciò che abbiamo è preso. Delle cose fondamentali. Però ci sono 2 modi di prendere. O prendere col pugno chiuso dicendo è mio. E cosa succede se prendo quel pugno chiuso dicendo è mio? Cosa fanno i bambini quando uno prende una cosa dicendo è mia? Litiga con l'altro. Bene, e se uno ti vuol donare un anello di fidanzamento e tu glielo rubi, cosa capita? C'è la differenza tra il prendere come dono. E il prendere dicendo è mio è che il dono diventa relazione con l'altro. E tutto ciò che siamo, se lo prendiamo come dono, diventa relazione col padre che dona, con la madre, col marito, con la moglie, con gli altri. Se invece prendo dicendo è mio, tutto mi divide dall'altro. Per cui tutti i beni della terra, se sono presi dicendo è mio, mi separano da Dio e mi mettono in lotta contro gli altri. E allora è una guerra la vita sulla terra. Se invece prendo in altro modo, non come il cane che ringhia gli altri, ma prendo i pani, tra l'altro, perché i pani non è frumento? Perché nel pane non c'è dentro soltanto il frumento che cresce anche da solo, il pane da solo non l'ho mai visto crescere. Nel pane c'è il lavoro, c'è la cultura, c'è le relazioni. C'è il sudore, c'è l'amore, c'è l'ingiustizia, o c'è la giustizia, nel pane c'è tutto. Quindi vuol dire che anche tutto il nostro lavoro è intellettuale, è materiale, e tutte le nostre relazioni sono da prendere allo stesso modo. O possono essere prese come prendi il pane.